Là. Non. Sento malissimo Rinpoche, eh? Chi è che ha l'audio? No, Donghinda. Qualcuno per piacere se può mettere a posto l'audio per Rinpoche, perché lo sento malissimo. Intanto noi cominciamo a fare il Sutra del Cuore, a pagina 76, ok? Lo facciamo in italiano, ok? Mi prostro ai tre gioielli aria, così una volta udì. Il Bhagavan dimorava a Rajgir sulla montagna a picco degli Avoltoi, assieme a una vasta assemblea di monaci e un vasto sangha di Bodhisattva. In quell'occasione il Bhagavan era assorbito nel Samadhi sulle categorie dei fenomeni. Contemporaneamente il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara stava applicandosi proprio nella pratica della profonda perfezione della saggezza e vide anche i cinque aggregati come vuoti di un'esistenza intrinseca natura. Poi, tramite il potere del Buddha, così disse al Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara: ogni figlio del lignaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza, così egli parlò, e il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara rispose allora al venerabile figlio di Sarasvati: Shariputra, ogni figlio o figlia del lignaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza dovrebbe applicarsi in essa nel seguente modo, osservando correttamente e ripetutamente anche i cinque aggregati come vuoti di esistenza. La forma è vuota, la vacuità è forma, la vacuità non è altro che forma, la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuoti sensazioni, discriminazioni, fattori di composizione e coscienze. Similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità, sono privi di caratteristiche, non sono prodotti e non cessano, non sono contaminati e non sono privi di contaminazioni, non diminuiscono e non crescono. Perciò Shariputra, nella vacuità non c'è forma, né sensazione, né discriminazione, né coscienza, né lingua, né corpo, né mente, non ci sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né oggetti tangibili, né fenomeni. Il costituente della mente e il costituente della coscienza mentale. Non c'è ignoranza né estinzione dell'ignoranza. Non c'è saggezza suprema né ottenimenti e neppure mancanza di ottenimenti. Perciò Shariputra, poiché non c'è ottenimento, i Bodhisattva si basano e dimorano nella perfezione della saggezza. Essendo Filippo, perché io non lo sento Rinpoche, eh? Lo stato finale in nirvana, perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insuperabile, il mantra uguale a ciò che non ha uguali, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze, dal momento che non è falso, si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Tayata, gategate, paragate, parasangate, bodhisoa, Shariputra. È in questo modo che il Bodhisattva Mahasattva dovrebbe addestrarsi nella profonda perfezione della saggezza. Allora il Bhagavan riemerse da quel samadhi ed elogiò il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara dicendo: ben detto figlio di lignaggio, è proprio così si dovrebbe praticare la perfezione della saggezza, proprio come tu hai mostrato, ne gioiscono perfino i Tathagata. Quando il Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile figlio di Sarasvati, il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'intera assemblea attorno a loro, assieme al... Kala jobene jodambane ngoji zu romawe duzuche rupa pola mai bushinji nesun kadro tsola chazelo
Dopo Gyurchi, Mepa Gyurchi, Shivara Gyurchi, draghi.
Dragă parce, mi tumbe ciogenitance.
Ia ce și oada, mi tumbe nanghinante oada, tumbe. Traji tenghia tenri de nejo.
Chi è che fa il mandala?
No.
adesso dovremo fare la pratica in sette rami, che è a pagina 35. Yen la dumba, rimuce? Rimuce? Yen la dumba, ina? Tenshu, yen la dumba, no. A pagina 35. Ah, è qua. È un altro. Scusate. Adesso andiamo, prendiamo la preghiera di lunga vita, che la facciamo prima per buon auspicio.
Pans
zerepe pa ujate jo do ze cha be cha holai wa nga she gyo pa je ta me me pe cho de to mi da ka po che ye so me ma re do wa jo de jo de mo le ge she we cho do be che wa shi de la la zhi wei zu an du qiao wa ba zhi zhi ge dong ge she ni zhi bo lu me la ma yi dang kan zhong dong de zun dan zhe jia zu zhe be du da cha me dan la san ta be tu mo bere je de na nyu du jo mom sorava chicoi di trag mendue mendo. Anche Rinpoche mi ha chiesto, chiedo scusa a tutti quanti, è una nuova situazione di audio. Rinpoche mi ha chiesto se sento, purtroppo no, non sento, sento solo un eco, per cui anche Rinpoche ha detto non sarebbe meglio che se avessi un microfono davanti normalmente come di solito facciamo, e io ho risposto sì, sembrerebbe che potrebbe essere meglio. Cosa? Cosa dice? Quello deve andarsene. E più. Là, tanto test trust, dillo di test travere, si può alzare un po' il volume? Pece dus ci non gosta mare, invece. Dus sha shana, è un conto di capari yas tangi yona. Forse prima o poi compreremo un audio system. Molto meglio. Là, non scendrai a... No, sentite la voce di Rinpoche, ok?
Tutta sta roba sbagliata.
So ki chonan la chanchu batu dani kyaso che dagi chugyo ki be sonan ki ro la penje sangye ruba jo. Che dan so ki chonan la chanchu batu dani kyaso che dagi chugyo ki be sonan ki ro la penje sangye ruba jo. Ciò danzo che ciò non la cianciù
tu si sente bene. Capisci le parole?
Giubaggio.
L'audio, perché è cambiato? Normalmente non abbiamo quest'audio durante gli insegnamenti. Per cui, per prima cosa, a voi tutti, sia quelli che siete già qua, quelli che siete venuti apposta per incontrarmi, vorrei porgere un carissimo e un affettuoso saluto. No. Per cui venni la prima volta che venni qui all'istituto, era proprio all'inizio, nella grande occasione in cui il grande Lama Vajradhara Ling Rinpoche venne a conferire iniziazioni e insegnamenti. Io in quell'occasione ero qua, venni a prendere insegnamenti e anche a servire il Lama. Poi, dopo quell'occasione, per un po' di anni regolarmente sono venuto qui al centro, poi per qualche motivo è successo che per un po' non sono potuto venire. Adesso che sono di nuovo qua, sono molto contento di essere potuto tornare a vedere. No, tu c'entri. Chi c'era qua la prima volta quando io sono arrivato? In quanti? Vediamo, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sì, ti ho visto, 8, ok. Anche là dietro. Per cui, certo, è molto bello rincontrarsi, ma non solamente per il fatto che ci rincontriamo. Non è quello il punto fondamentale, il fatto che ci rincontriamo ancora in una situazione in cui vogliamo essere di grande beneficio a noi stessi, agli altri e a tutti gli esseri senzienti. Ecco perché siamo felici di essere insieme di nuovo. Non dice. E qual è il modo veramente di essere di beneficio a noi stessi, agli altri e a tutti quanti? È proprio quello di praticare il sentiero Mahayana, il veicolo universale, di ascoltare, riflettere, meditare gli insegnamenti Mahayana. Questo è un lavoro di grande beneficio per noi stessi e gli altri. No. No, per cui in passato e anche continuamente sono passati dal centro moltissimi grandi lama, moltissimi geshe, sono stati dati moltissimi insegnamenti, e anche questa è un'occasione di il nostro incontro di grande auspicio, un'interdipendenza positiva proprio nell'ambito dell'insegnamento. No, Maruce, tu c'è. E il Dharma che mi è stato richiesto di spiegare è un breve testo del maestro indiano Padampa Sanghie, che si chiama I 100 versi di consigli per gli abitanti di Tingri. Ora voglio aggiungere una cosa, se avete una matita bene, cambieremo abbastanza il testo, è avvenuto la scorsa notte, abbiamo visto che c'erano delle cose da cambiare, per cui mentre Rinpoche spiega io vi dirò cosa cambiare, ok? No, tu c'è Rinpoche. E chi era questo grande maestro Padampa Sanghie? Era un Mahasiddha, una persona che aveva giunto livelli altissimi di realizzazione. E non solo, magari Padampa Sanghie voi non l'avete sentito troppo, ma conoscete Milarepa, era contemporaneo del grande Milarepa, aveva le stesse realizzazioni, erano anche entrati in una gara di realizzazioni per vedere chi ne aveva di più. E il fatto è che ci fu un'occasione in cui questi due grandi maestri si incontrarono, Padampa Sanghie e Jetsunmila, e appunto Padampa Sanghie disse a Jetsunmila: tu hai ottenuto delle grandi realizzazioni, sono le stesse che ho ottenuto io, tutte le qualità che hai tu le ho anch'io, siamo esattamente uguali, per cui io non ti posso insegnare niente e tu a me non c'è bisogno che mi insegni niente perché siamo esattamente uguali. No, amici. No, tu c'è, amici. E adesso purtroppo non c'è tempo perché abbiamo solo due giorni per spiegare gli insegnamenti, ma la storia di e quello che successe con Mila e Padampa Sanghie quando si incontrarono è molto bella, è molto ispirante e si trova nei canti delle esperienze e delle realizzazioni di Milarepa. No. E entrambi sapevano di l'un l'altro, e anche per cui Milarepa era consapevole che in quel momento Padampa Sangye si trovava in Tibet, era lì proprio al confine, aveva appena attraversato il Tibet, per cui lo andò a incontrare, ma non nel suo aspetto, apparve, si trasformò in un cespuglio, quello era Mila, si trasformò in un cespuglio ai lati della strada. E quando, ma Padampa Sangye lo sapeva, no? Per cui quando lo vide dice, ah, mi sei venuto a incontrare, ma non col tuo aspetto, no? Ecco, allora in quel momento, Milarepa poi prese il suo aspetto e cominciarono a parlare. No. Natale. Kamala Shila, sì. E ci sono varie congetture anche per quanto riguarda la storia di Padampa Sangye, chi fosse. In alcuni posti ho letto che alcuni pensano che Padampa Sangye addirittura era lo stesso Kamala Shila, il maestro Kamala Shila. Ma è un po' difficile però, perché per quanto mi riguarda, riflettendo, il maestro Kamala Shila era contemporaneo del re Trisundestan, che era molto prima del tempo di Milarepa, per cui di sicuro, per quanto mi riguarda, non era Kamala Shila nello stesso aspetto di quel Kamala Shila che era al momento di Trisundestan. Kamala Shila era uno dei grandi maestri indiani che andò in Tibet e cominciò la seconda propagazione del Dharma. Long. Long. Per cui possiamo dire che magari Padampa Sangye e Kamala Shila erano la stessa persona, lo stesso continuum mentale, ma in due vite diverse. Chiamatelo. No. E in questi consigli, questi versi sono sono 100 consigli infatti, è racchiuso l'essenza e il significato di tutto l'insegnamento sia dei sutra che dei tantra. No. No. Per cui il modo in cui è questo breve testo con questi 100 consigli è compilato non ha una progressione graduale, proprio perché erano consigli dati a tante persone, tutte diverse, in quel momento, in un preciso momento, per cui a volte un verso ha a che vedere con la pratica del mantra segreto, a volte ha a che vedere con l'individuo di scopo inferiore, a volte ha a che vedere con gli stadi in comune dell'individuo di scopo superiore. Per cui letto direttamente in questo modo può causare un po' di confusione nella mente delle persone che non sanno troppo, perché sento questi consigli come disconnessi l'uno dall'altro. Per cui in realtà è estremamente importante avere una comprensione graduale di come si sviluppa il sentiero nella propria pratica. Il punto fondamentale di ascoltare gli insegnamenti qual è? Quello di capire il significato, di andare a capire, comprendere un significato. Una volta che questo significato è compreso, non solo ascoltato, compreso, ecco che questa comprensione va messa mentalmente, ovvero sia bisogna condizionare la mente con questa comprensione, che è il significato di meditare. Continuamente, in questo modo che cosa succede? La mente migliora, quello che è l'aspetto della mente ordinaria viene abbandonato, la mente migliore progredisce nello sviluppo della comprensione della vacuità e della mente dell'illuminazione. Perché questo avvenga è essenziale che ci sia che il percorso sia messo in termini graduali e comprensibili. Non tu cerchi. No, no. E vi faccio un esempio di come la propria pratica deve essere organizzata in un sentiero graduale, così nello stesso modo in cui tutte le famiglie hanno, in generale c'è una cucina, in cucina ci sono i vari ingredienti che si usano per cucinare, ci sono le spezie, c'è il sale, c'è lo zucchero, il burro, queste cose. Ciascuno di questi ha il suo compartimento, il suo posto, la sua scatola, in modo che sappiamo precisamente quando abbiamo bisogno di quella particolare cosa, dove andarla a cercare. Nel momento in cui la compriamo sappiamo precisamente dove depositarla, dove lasciarla. Ecco, no. Altrimenti, se non fosse così, se ci fosse un'unica pentola dove ci buttiamo dentro tutto quello che poi utilizziamo per mangiare, per cui ci mettiamo dentro il burro, e quello è il posto del burro, però ci mettiamo dentro anche il sale e ci mettiamo le... alla fine non riesci più a mangiare niente. Il Dharma, la pratica del Dharma è esattamente la stessa cosa. Deve essere, la pratica del Dharma avviene in una mente che è organizzata, che sa precisamente che cosa succede, che cos'è quell'insegnamento e dove va inserito. Per cui tutto quello che ascoltate, il Dharma che si ascolta e che studia, ciascuno di questi, tutti questi vari Dharma che ascoltate, vanno messi mentalmente nel loro posto, non in un modo confusionario, non tutti insieme mescolati, ciascuno ha il proprio scopo, per cui la mente va organizzata in quel modo, così come organizziamo la cucina con i contenitori per le cose specifiche. E quali sono questi contenitori? Che cos'è questa organizzazione mentale del sentiero? Non è nient'altro che la struttura che è stata del Dharma, così come è stata insegnata dall'impareggiabile Jowoje, Atisha, ovvero sia gli stadi in comune con i tre individui dell'individuo di scopo inferiore, intermedio e superiore. Quelli sono i contenitori. Per cui adesso, per quanto riguarda voi, dal momento che avete ascoltato tantissime volte il Lamrim, le cose, le sostanze, le avete, quelle che, di cui avete bisogno, sono già con voi. Probabilmente la stragrande maggioranza di voi ha ascoltato gli insegnamenti del Lamrim, no? Così no. Non. Non succede. Per cui quello che ho pensato è che è bene capire, sapere precisamente ciascuno di questi consigli specifici dove va inserito, in quale punto del sentiero va inserito, in modo che siate chiari, dal momento che avete già ascoltato molto il Lamrim, non c'è bisogno, avete già una mappa generale del sentiero graduale verso l'illuminazione dei vari punti, per cui solamente per lo scopo di risvegliare un po' la memoria, di rinfrescare la memoria, lo abbineremo con un brevissimo testo di Lamrim. No. Non. Non. Per cui ho pensato, avete tutti questa che è una meditazione panoramica che racchiude tutti i punti essenziali del sentiero graduale. Ho ricevuto sia la trasmissione orale che anche il commentario, un presto molto breve, per cui io adesso nello spiegarvelo, anche voi riceverete la trasmissione orale di questo testo e il commentario e vedremo di abbinare i consigli con questo testo. Ce l'hai? Ce l'avete? È un foglio unico proprio, non so se era in mezzo, ecco che... Ok, fantastico. Per quanto riguarda l'audio, potrei averlo un po' più forte, Rinpo? C'è possibile? Senza che si scombini? Oppure magari gli avvicini il microfono un pochettino, grazie. Che vedi che Rinpoche sta appoggiato, che poi si allontana. Là. Siamo a posto col testo? No, Gesù. Là, che mi manca? Sì. Per cui a questo punto è anche per prima cosa è estremamente importante adesso generare la motivazione corretta. Non starò a dilungarmi troppo su questo. In breve, generate questo pensiero adesso, pensate: adesso io ho ottenuto questa vita veramente speciale, questo corpo speciale, devo utilizzarlo nel migliore dei modi. Il migliore dei modi è quello di ottenere l'illuminazione per essere di beneficio a tutti gli esseri senzienti. Per questo adesso ascolterò questi insegnamenti, per cui pensate in questo modo, ok? Non stucendoci. Kamani. Per cui adesso fermiamoci 2 minuti e riflettiamo in questo modo e generiamo questa motivazione, ok? Di cui adesso per piacere ascoltate, ok? No, per cui adesso questa era la trasmissione orale della meditazione panoramica, dei primi 2 versi, quello di omaggio e poi quello dell'affidamento al maestro virtuoso. No. Per cui prima si riferisce l'affidamento al maestro virtuoso al passaggio dell'Amrin, che è il modo corretto di affidarsi al guru, che è la radice del sentiero, e il secondo riflette gli stadi in comune con l'individuo di scopo inferiore. No. La. Per cui vedete, per quanto riguarda gli stadi in comune con l'individuo di scopo inferiore, qui avendo compreso il grande valore di queste libertà e ricchezze, a questo punto gli stadi di riflessione, di meditazione e delle libertà e ricchezze sono in comune a tutti e tre individui. Poi, più speciale per quanto riguarda l'individuo di scopo inferiore, per cui l'impermanenza, la morte, il karma, ovvero sia le azioni, i loro risultati e la presa di rifugio. Per cui questi sono gli stadi in comune, di meditazione in comune con l'individuo di scopo inferiore. Non to change. Non. E per quanto riguarda l'individuo di scopo intermedio, alla fine della pagina, principalmente sono gli stadi in comune, sono le riflessioni sulle i vari tipi di sofferenze e della causa, quella che è l'origine delle sofferenze e del modo in cui si abbandona. No, tu dice. No. Per cui qui il prossimo passaggio sono l'individuo di scopo superiore in comune, che cosa vuol dire? Si riguarda l'aspetto del sentiero delle perfezioni, per cui dei sutra. No. E gli stadi principali in comune con l'individuo di scopo superiore, che cosa sono? Principalmente lo sviluppo della mente dell'illuminazione, per cui di bodhicitta, la pratica delle sei perfezioni, la generosità e così via, e dei quattro modi di radunare i discepoli. E poi abbiamo l'ultimo passaggio, che invece è sempre dell'individuo di scopo superiore, ma non quello in comune volevo dire quello delle perfezioni, ma quello del veicolo del mantra segreto, l'on. E gli stadi in comune con l'individuo di scopo superiore del veicolo del mantra segreto sono principalmente, per prima cosa, ricevere l'iniziazione completa, sulla base di ricevere l'iniziazione completa, mantenere puri i samaya e le promesse che si sono presi al momento dell'illuminazione, e su questa base si porta avanti la pratica degli stadi graduali di generazione e di completamento. Ecco che abbiamo fatto la trasmissione orale della meditazione panoramica, che racchiude tutti i punti essenziali del sentiero graduale, composta dal grande maestro Lozen Jinpa. Long. 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 Ecco, adesso abbiamo visto, abbiamo rinfrescato la memoria per quanto riguarda quali sono tutti i vari contenitori dei tre individui, dell'individuo di scopo inferiore, intermedio e superiore. Adesso andiamo a vedere come, dove, in quale contenitore mettiamo dentro questi consigli. E che cos'è che inseriamo dentro ai nostri contenitori dei tre stadi del sentiero? Mettiamo dentro i consigli del maestro Padampasangya. Ho la trasmissione orale di questo testo, ce l'ho. Chiedi a Lisa l'inglese, no, questo lo tengo. Ah, no, no. E lì. No, salve amici. Padampasangya visitò il Tibet e rimase in Tibet per un po' di tempo. Principalmente rimase nella regione occidentale del Tibet, che si chiama Te, che è proprio dove c'è Tingri. Per cui, essendo che a questo punto, dopo aver passato lungo tempo con queste persone, Tingri erano diventati i suoi discepoli, no? E se ne stava per tornare in India, per cui gli abitanti di Tingri, di quella regione, si sono radunati attorno al maestro prima che partisse. Bene, adesso il maestro tu te ne andrai, ci lasci qui, lasciaci dei consigli, i tuoi ultimi consigli prima di partire. Per cui questo che si chiama il centinaio di consigli per la gente di Tingri. No. Là-haut. in Tibet, com'è che è rappresentato Padampa Sanghe? Ci dice quando, nel suo monastero in Tibet, nella sua camera, aveva una statua di Padampa Sanghe che è rappresentato è come un sadhu, ha quell'aspetto lì, da sadhu indiano, per cui non con i vestiti addosso, con i capelli bianchi, la barba lunga, solamente con un dhoti attorno alla vita, ed è rappresentato come ha mostrato Rinpoche, per cui con le ginocchia seduto, con le ginocchia alzate, le due mani in questa posizione, come seduto che si sta scaldando al sole. E c'è Rinpoche che aveva questa statua di Padampa Sanghe, che appunto ha i capelli bianchi e la barba molto lunga, bianca. E principalmente appunto in Tibet insegnò i Sutra e Tantra sulla base di questa pratica che poi divenne molto famosa in Tibet, che si chiama Che. Allora adesso se avete in mano il testo, tutta la prima parte della prefazione la potete saltare e mettete il numero 1 nel verso dopo, ovvero sia dedicatevi con il corpo. Quindi dice così, gente di Tingri, dedicatevi con il corpo, la parola e la mente al puro Dharma. Che cosa vuol dire? Noi siamo esseri umani, come esseri umani abbiamo un corpo, le cose che facciamo, le facciamo attraverso o il corpo, o la parola, o la mente, con i pensieri, con la parola, con le varie parole, parliamo, col corpo agiamo. Per cui il primo consiglio di Padampa Sanghe che cos'è? È che tutte quelle attività del corpo, parola e la mente, fate in modo che diventino Dharma, fate in modo che siano in relazione al Dharma, che siano con il Dharma. Per cui che cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le azioni del corpo, della parola e della mente devono essere dirette in modo che diventino pratica di Dharma. Per cui a questo punto noi dovremmo riflettere bene che cosa vuol dire che tutte le nostre azioni di corpo, parole, mente diventano Dharma. Qual è la differenza fra delle azioni che diventano Dharma e che non diventano Dharma? Che cos'è? Questo a questo punto richiede questa riflessione. Per cui noi normalmente pensiamo alla pratica del Dharma è fare atti devozionali, recitare il mantra, fare le prostrazioni, fare le offerte, eccetera. Pensiamo che quello sia il Dharma. In realtà no, quelli sono solo delle ramificazioni di quello che è la vera pratica del Dharma, sono solo degli utensili, dei mezzi nella pratica del Dharma. Allora, e che cos'è che invece, cos'è che diventa Dharma? Che cos'è la cosa importante del Dharma? Almeno è il non avere attaccamento per le fantasie di questa vita. Nel momento in cui non c'è l'attaccamento, non si insegui le fantasie di questa vita, quello è il confine che diventa Dharma. Per cui che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire non essere attaccati alle fantasie di questa vita? Non essere attaccati a questa vita vuol dire non condurre la vita esclusivamente nella direzione di voler essere sempre felici adesso, di ricercare sempre la felicità per noi stessi o per la nostra famiglia o per i nostri cari. Condurre la vita esclusivamente in quella direzione, quello è il significato di essere attaccati alle fantasie di questa vita. No. Per esempio, di che cosa parlo? Parlo di tutti quei tipi di pensieri che sono esclusivamente, questo ce l'abbiamo tutti dentro, costantemente c'è sempre il pensiero di, anche se non è cosciente, o comunque quell'attitudine di cercare sempre il meglio per se stessi, i propri familiari, i propri amici, esclusivamente, ecco, quel reame di pensieri, che quello è l'attaccamento a questa vita. E a questo punto ci proviamo, ma è possibile, riusciamo ad abbandonare questa cosa immediatamente? No, questo è molto difficile. Perché? Per il fatto che la nostra mente è completamente abituata solo in quella direzione. Per cui immediatamente, improvvisamente, non si riesce a cambiare questo corso. Pensiamo un attimo, noi abbiamo tantissimo attaccamento per il nostro corpo, tantissimo attaccamento alle ricchezze, ai possedimenti, tantissimo attaccamento agli altri. Questa forte abitudine non si può abbandonare improvvisamente. Per cui no, il punto è che, tanto per cominciare, noi non lo sappiamo nemmeno che è così che pensiamo. Per cui per prima cosa, piano piano, dobbiamo rendercene conto, andare a vedere, dobbiamo renderci conto di come costantemente, questa è una costante in tutti i nostri pensieri, in quello che facciamo è esclusivamente legata a questa vita, all'immediato, a quel tipo. Ecco, allora per prima cosa dobbiamo andare a vedere questa realtà di cui non sappiamo ancora. Non.
long.
Per cui non pensate, non fraintendete l'insegnamento in questo momento. Non vuol dire che allora non bisogna più prendersi cura di noi stessi o degli altri, non bisogna essere in salute, assolutamente. Noi dobbiamo prenderci cura del nostro corpo, dobbiamo essere in salute. Se siamo ammalati, a chi siamo di beneficio? Non possiamo far niente, non siamo di beneficio né a noi né agli altri, per cui essere in salute è necessario, per cui è necessario prendere le medicine, fare le cose che bisogna fare per essere in salute, per cui non è quello il significato di negligere il proprio corpo o la propria salute. Il punto fondamentale è quello di non afferrarsi a questa cosa, a questo corpo, a questa salute, come se fosse qualcosa di incredibile, così come facciamo adesso, di importanza fondamentale. No, tu ci sei. Luce. Per cui non solo, magari qualcuno di voi ha pensato, allora cosa vuol dire che non mi devo più, devo abbandonare tutto, devo abbandonare la mia famiglia, devo lasciare la mia famiglia, mio marito, mia moglie, i miei figli? No, assolutamente, non è così. Noi dobbiamo, verso la nostra famiglia, i nostri familiari, i nostri partner, i figli, dobbiamo avere amore. Amore, più amore c'è, per quanto ci sia l'amore, non danneggia mai, è solo di beneficio. Il punto è non avere attaccamento, per cui noi dobbiamo riuscire a comprendere qual è la differenza fra attaccamento e amore. Questo è indispensabile. L'amore, per quanto ce n'è, pertanto è di beneficio, non è così l'attaccamento. Per cui la prima cosa da fare è andare a vedere, riconoscere di come la nostra mente è spinta esclusivamente dall'attaccamento di questa vita e vedere gli svantaggi di come questo attaccamento non è di nessun beneficio, non è di nessun beneficio a noi, non è di nessun beneficio agli altri, ma non solo non è di beneficio, non porta niente di quello che uno si può aspettare da questo attaccamento. Sulla base di questo attaccamento compiamo le azioni, questo è il karma, continuiamo ad accumulare azioni, queste azioni continuano a maturare, per cui quell'attaccamento è ciò che ci lega, ci continua a perpetuare nel samsara, quelli che sono i rami dell'originazione interdipendente, dell'attaccamento, del forte afferrarsi e del divenire, per cui sono quelli che continuano a portare avanti il samsara, per cui questi sono i difetti dell'attaccamento che dobbiamo andare a riconoscere. No. Per cui, da momento che questa cosa non possiamo cambiarla improvvisamente, ma ci vuole un po' di tempo, ci vuole costanza e gradualità. All'inizio dobbiamo cominciare con fare in modo che la forte presa dell'attaccamento a questa vita si allenti un pochettino, anche un pochettino che diminuisca, che comincia a diminuire, poi piano piano, mentre questa cosa si allenta, ecco, continuiamo a riflettere sugli svantaggi e tutte le negatività che porta questo, in modo piano piano da procedere gradualmente. Improvvisamente non avviene. Per cui in breve dobbiamo fare in modo almeno che il modo in cui pensiamo tutta la nostra, che la nostra vita non sia organizzata esclusivamente per lo scopo di quella vita stessa. Almeno cominciamo, ecco, in questo modo allora piano piano ecco che cominciamo ad andare nella direzione del Dharma, non stuzzicheremoci. Per cui torniamo nel nostro primo verso, gente di Tingri, dedicatevi col corpo parole mente al Dharma puro, perché è l'attività migliore. Per cui agire in questo modo, così come è stato spiegato adesso, quella è la cosa migliore che possiamo fare. No. No, per cui Tingrinwa in tibetano si dice che appunto la gente di Tingri è il posto, è quella particolare località. E il prossimo verso, che è il secondo, qui cancellate il numero 3 e il numero 2, per cui gente di Tingri, affidatevi completamente ai tre gioielli, in questo modo sorgeranno le loro benedizioni. E qui abbiamo tradotto completamente con, in tibetano è Lonyin Transum, che vuol dire... È un'espressione tibetana che vuol dire con tutto il tuo essere, per cui con i polmoni, con il cuore, con il corpo stesso, che è un'espressione verbale che vuol dire completamente, affidati completamente, nel momento in cui sei affidato completamente ai tre gioielli, senza doverci pensare allora, le benedizioni dei tre gioielli, dei tre rari supremi, sorgeranno dentro di te. No. E ancora il terzo verso, che qui nel quarto, per cui c'è gente di Tingri, abbandonate o dimenticate, abbandonate gli obiettivi di questa vita, questo è esattamente quello che vi ho spiegato adesso, come perché è necessario fare ciò, e concentratevi invece sulle vite future. E questo, in questo modo, otterrete lo scopo supremo, per cui questo è il modo migliore di gestire le proprie attività e condurre la propria vita. Vedete, qui è molto chiaro, questi primi passaggi che stiamo facendo sono tutti dentro al contenitore degli stati graduali in comune con l'individuo di scopo inferiore. L'abbandonare le fantasie di questa, rispetto a questa vita, è difficilissimo. Per cui, benché per la gente totalmente comune che non sa niente, è quasi impensabile, è qualcosa che non possono nemmeno riuscire a concettualizzare, se pratichi il Dharma bene e ti sforzi in quella direzione, di sicuro sarete in grado di farlo. Il quarto verso, gente di Tingri, i familiari, quello nelle famiglie, i familiari sono effimeri come la folla nel giorno del mercato. Che cosa vuol dire? I familiari, quelli che sono insieme a noi, sono effimeri, esattamente come tutta la gente che si ritrova al giorno del mercato. Prima non ci sono, improvvisamente sono tutti insieme e così in un attimo, dopo essere tutti insieme, sono dispersi, ciascuno va per la sua strada e non sono più insieme, effimeri in quel senso. Per cui, gente di Tingri, i familiari sono effimeri come la folla nel giorno del mercato. Per cui, nel momento in cui sei insieme, non litigare, non discutere, non accapigliarti, proprio perché poi tutti saranno separati. No. Per cui la maggior parte di voi avete delle famiglie, vivete con la vostra famiglia, siete voi stessi dei familiari. Per cui lo so che succede, a volte anche se vivete insieme così, poi con siano genitori o con i partner eccetera, qualcosa succede che si litiga, non vanno bene le cose. Ecco, esattamente in quei momenti dovete ricordarvi di questo verso, che è totalmente inutile litigare, accapigliarsi, perché così come siamo temporaneamente insieme, poi ci separeremo di sicuro. Per cui nel momento in cui stiamo insieme, che senso ha litigare? Per cui adesso che benché sono tutti con voi, i vostri membri, i vostri familiari, i vostri figli, i vostri genitori, i vostri partner, questo non sarà sempre così. Anzi, di sicuro ci sarà la separazione, è certa. E quando sarà questa separazione, nessuno lo può dire. adesso siamo tutti insieme, magari fra un'ora non lo siamo più, magari fra un mese, fra un anno, chi lo può dire? Ma è certo che quello succederà, per cui nel momento in cui si è insieme, che senso ha litigare? Per cui, visto che in ogni caso, anche se ci sembra diversamente, è molto poco il tempo che trascorreremo insieme, non è forse meglio che quel poco tempo che trascorriamo insieme lo trascorriamo bene, con affetto, con aiuto, con gioia, invece di litigare? E a questo punto andiamo al quinto verso, per cui girate pagina, credo, pagina 2 in alto, che è il sesto, ma è il quinto in realtà, per cui gente di Tingri. La ricchezza, per cui cancellate povertà, la ricchezza è come uno spettacolo di magico, di magia. Sono cose che avete in prestito, per cui servono solo sedurre, illudere e cancellare. Sono cose che avete in prestito. Per cui qui dice non rimanete legati dal nodo dell'avarizia. Per cui proprio le cose, tutte le ricchezze che possiamo avere, i possedimenti, le cose che abbiamo, adesso sembrano nostre, sono con noi, ma non lo saranno sempre. Prima magari non di qualcun altro, andranno di sicuro a qualcun altro, per cui proprio come cose imprestate, temporaneamente, che abbiamo con noi temporaneamente, per cui pensando a questo diminuisci l'avarizia, non essere troppo legato a queste cose che in ogni caso sono in prestito. Non so. Sulle giocare. Per cui vedete, per esempio, questo orologio, tutti noi abbiamo l'orologio, questo è il mio orologio, dico il mio orologio, no? Lo pensiamo, è il mio orologio, però quando me ne vado, a chi va questo orologio? Dove andrà? Di chi sarà? Di chi sarà questo orologio? Dove andrà? Per cui vedete questa forte cognizione di mio, questo è il mio, è veramente la mia cosa, quella va diminuita, non ha nessun senso nella realtà. Per cui quella è lì che va diminuita. Per cui cosa dobbiamo fare? Dobbiamo diminuire l'attaccamento per le cose che abbiamo, che identifichiamo così fortemente con noi stessi. Perché? Non è nessun beneficio né a noi né a quelle cose. Avere attaccamento per quelle cose, afferrarsi forte, non porta a niente, non serve. Long. No. Il prossimo. No. No. Il sesto verso che cosa dice? Gente di Tingri. Il corpo, io ve lo leggo come un po' diverso del testo, come in realtà andrebbe, ok? Gente di Tingri, il corpo è un sacco pieno di sporcizia. Non viziatelo per farvi belli. Che cosa vuol dire? È proprio vero, no? Il corpo è come un sacco pieno di sporcizia, c'è solo sono solo delle cose brutte dentro, contenute dentro al corpo. Però noi non consideriamo questo e cerchiamo di che questa, diciamo, sporcizia diventi qualcosa di bello. Che cosa vuol dire? Vuol dire che allora non devi lavarti? No, no, non sta assolutamente dicendo questo. Devi lavarti, devi tenerti in salute, ti copri come ti deve coprire. Ma questo non deve comportare l'attaccamento. L'attaccamento e il lavarsi e tenere il proprio corpo bene non sono conseguenziali necessariamente. Avere attaccamento per cosa? Non è che, perché? Perché per esempio ci sono anche tantissime pratiche come lo yoga del vestirsi, lo yoga del lavarsi, eccetera. Per cui non c'è assolutamente bisogno di avere attaccamento per mantenere bene il corpo. No. E il prossimo verso, che è il settimo, gente di Tingri, la famiglia e gli amici, sono come l'inganno di uno spettacolo magico, di magia. Tagliate l'attaccamento. Che cosa vuol dire? Famiglia, amici, familiari, l'amico, l'amica. Già a prescindere dal fatto che veniamo da tempo senza inizio, non è che quei familiari di adesso sono sempre stati i tuoi familiari in quel modo. Comunque non addentriamoci lì perché poi è lungo il discorso. Ma anche a livello immediato, sia con i nostri familiari, che pensiamo di voler così bene, siamo così attaccati, basta una parola che cambia completamente quella situazione, in quel momento sei completamente avverso a quel familiare o a quella persona così cara. Per cui no, non sono così amici, familiari, così come vediamo, per cui sono come, cambia continuamente, qualcosa come uno spettacolo magico, per cui è completamente inutile essere attaccati a qualcosa che non è affidabile per niente. No. No. non, Suzul Lumba dice, c'è pas maghis. Non. Il prossimo, che è il numero 8, gente di Tingri, la nazione e la terra sono come i campi nomadi, per cui il proprio posto, la propria nazione, la propria patria, la propria terra, sono come i campi nomadi. Che cosa vuol dire? I campi dei nomadi, se stiamo parlando non dei Rom, stiamo parlando dei tibetani, no? Che vanno in giro, per cui fanno i loro campi in un posto, poi dopo un po' se ne vanno in un altro, e dopo un altro po' se ne paccano, impacchettano tutto e se ne vanno ancora in un'altra parte. Per cui è così anche noi. Noi adesso siamo nati in quel posto lì, ma dove andremo nella vita passata, nella vita futura? Da dove eravamo nella vita passata? Per cui, che cosa dici? Non ha completamente nessun senso avere attaccamento per la propria patria e il proprio posto. Già vorrei. E qui ancora, nel verso numero 9, gente di Tingri, il paese natale, qui abbiamo un po' elaborato, è in comune, è prodotto dal karma in comune con i sei tipi di esseri, in comune con loro. Per cui non avere una forte concezione del sé io e che questo è il mio posto, perché è in comune a tutti gli altri. No. Il prossimo verso, che è il decimo, gente di Tingri, anche qui se volete fare delle note che cambia un po', gente di Tingri, il giorno in cui siete nati è giunto il messaggio della morte, esattamente nel momento in cui nasci, ecco che il messaggio che morirai è giunto in quello stesso momento, per cui ricordate che non c'è tempo da perdere. No. Perché qui dice il giorno in cui siete nati è giunto il messaggio della morte. Questo è qualcosa da riflettere. Che cosa vuol dire? Com'è questo momento? Nel momento in cui nasco, ecco che ho il messaggio della morte. No. Quello che penso, un modo da riflettere in questa direzione, che proprio perché anche la nascita, il momento in cui nasci, proprio perché sei un fenomeno momentaneo, che non rimani uguale un solo momento, che non rimani uguale, quello è il segno chiaro che, in quel momento è il segno chiaro che c'è la morte, che morirai, proprio perché tu come fenomeno non perduri un solo istante. Vedete, proprio così, il primo momento che uno dice quello è il momento della nascita, già in continuo cambiamento, non rimane tale nemmeno un istante infinitesimale continua a cambiare costantemente. Non. Cida? No. E a questo punto, per cui che cosa parla? Parla proprio della morte, dell'impermanenza, della natura dell'impermanenza nei suoi vari aspetti. C'è un passaggio che parafraserò dell'onnisciente del settimo Dalai Lama, che appunto dice così: nel primo momento, nell'istante, proprio perché sei nel momento in cui nasci, ecco che lì comincia ad avvicinarti alla morte. Di tutta la vita è esattamente così, pensi di essere vivo, di continuare la tua vita, in realtà ti stai solo muovendo nella direzione del Signore della Morte, nella direzione della morte. Sei come essere vivo, e paragonato l'esempio è, sei come un condannato che viene portato al patibolo, esattamente così, che attraversa quel momento dalla sua cella, che va verso al patibolo. Per cui nello stesso modo, così, dal momento in cui nasci, ecco, quello è il percorso che ti porta esclusivamente in quella direzione. Non sto cercando. No. L'undicesimo verso, per cui gente di Tingri, impegnatevi senza distrazione nel puro Dharma, dopo la morte esso vi guiderà sul sentiero. Qui cosa vuol dire? Vuol dire non perdere questo poco tempo che hai in distrazioni, ma usalo per praticare il Dharma, perché è proprio quello che quando muori ti guida, ti prenderà per mano, ti guida e ti porta nella prossima destinazione. La. Che cosa vuol dire vi guiderà sul sentiero? In che modo guida sul sentiero? Se invece di passare la vita esclusivamente attaccati a questa vita stessa, ma come abbiamo visto precedentemente, spingiamo, indirizziamo tutte le cose che facciamo con il corpo, con la parola, con la mente, le nostre attività nel praticare il Dharma, nel pensare più alle vite future di questa vita, nel pensare al modo di ottenere la liberazione, nel generare gli stadi in comune con il sentiero Mahayana e così via, Che cosa succede? Tutto questo che cos'è? Quello che chiamiamo, che queste azioni diventano virtù. Queste azioni diventano virtù. Ed è proprio la virtù maturando che guida in questo modo. Chi è che dà la direzione che prendiamo quando moriamo, se direzione positiva o negativa? Esclusivamente le virtù e le non virtù. Per cui se utilizziamo questa vita per praticare le virtù, quelle sono ciò che ci conducono nella prossima destinazione. E nel verso numero 12, gente di Tingri, la verità della causa e dell'effetto garantisce che le azioni generano i loro effetti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che proprio perché per la realtà delle cause e dei loro effetti, le azioni anche, le azioni virtuose, necessariamente danno effetti positivi, le azioni non virtuose necessarie, è certo che danno effetti negativi, per cui evitare tutte le azioni che sono negative e le non virtù. Vedete, questo è in attinenza con quale contenitore, il contenitore dell'individuo di scopo inferiore, specifico, l'osservare le azioni e i loro risultati. Fino a che ora era l'insegnamento? 11:30. Che mi dure, in voce cugnena? L'on sì. Alle rimboce di Kagi Sun Standa? Nici Yens? O Migedile Gishin Tiri Was? O Cepe Chonam? No. Il prossimo verso è gente di Tingri, lasciatemi indietro, lo leggo così come qua, le vostre attività che sono come un sogno, mettete in pratica solo la non azione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la realtà che viviamo non è troppo, è come in un sogno delle cose che avvengono, poi ci risvegliamo, non ci sono più così, nello stesso modo, benché i fenomeni appaiono veramente esistenti, in realtà non esistono affatto in quel modo, così come un sogno appare così vero, in realtà non lo è per niente, nello stesso modo i fenomeni appaiono così come veramente esistenti, ma non lo sono affatto, per cui mettete in pratica la non azione, che cosa vuol dire? Comprendi la mancanza di vera esistenza. No, vedete questo particolare verso dove va inserito? Va inserito negli stadi in comune del sentiero in comune con l'individuo di scopo superiore, a quale punto precisamente? Al punto dello sviluppo della visione speciale. Grazie. E facciamo il prossimo verso, che è il 14esimo, gente di Tingri. Abbandonate o lasciate andare, non siate attaccati anche alla cosa di cui più siete attaccati. Non importa quanto pensiamo che qualcosa sia di prezioso, importante. Tutto questo attaccamento è il momento in cui moriamo, completamente inutile. Qualunque cosa sia stato è completamente inutile, per cui è completamente inutile avere attaccamento per qualunque cosa. Non c'è niente di cui abbiate bisogno, vuol dire che niente di quelle cose a cui siete attaccati saranno di che benché minimo aiuto, beneficio nel momento della morte. Per cui non importa quante cose avete, quante ricchezze, nemmeno uno spillo vi potete portare dietro, nemmeno uno spillo sarà di benché minimo beneficio nel momento in cui si muore. E infatti il prossimo verso, che dice gente di Tingri, siccome non rimarrete in questo mondo per sempre, cominciate già ora a fare i preparativi per il viaggio. E anche questo invece va inserito nell'individuo di scopo inferiore, nelle meditazioni della morte e dell'impermanenza. E il prossimo, gente di Tingri, nella foresta le scimmie vivono felici e a loro agio, ma ai confini della foresta il fuoco sta già stringendo il suo cerchio. Anche questo è in connessione con l'individuo di scopo intermedio. E che cosa vuol dire? Vuol dire noi passiamo la nostra vita a dilettarci, a cercare sempre di essere felici, a cercare gli oggetti di piacere. E ci dilettiamo in questa cosa senza essere consapevoli che in realtà non c'è nessuno, tutte queste cose non sono vere felicità, sono della natura della sofferenza. L'on. No, la posso ghignare, no. Il numero 17, gente di Tingri, nascita, malattia, vecchiaia e morte, sono come un fiume senza guado, senza un ponte. Per cui preparate adesso l'imbarcazione, cui proprio a causa di malattia, nascita, vecchiaia, morte, le sofferenze del samsara, anche questo riguarda l'individuo di scopo intermedio, per lo stato intermedio, è adesso che siamo in vita, che dobbiamo preparare il guado, dobbiamo preparare il ponte per liberarci dal samsara. No. Per cui anche questo era in relazione all'individuo di scopo intermedio. No. Per cui gente di Tingri, il XVIII, negli stretti passaggi della nascita, della morte e dello stato intermedio, ci sono i banditi in agguato, i cinque veleni mentali, che sono costantemente in agguato. Per cui dice affidatevi al maestro come il vostro accompagnatore, affidati al maestro che ti guiderà attraverso questi pericoli. No. Per cui quali sono questi banditi, i cinque veleni, l'odio, l'attaccamento, l'ignoranza, l'invidia e l'avarizia? Questi sono come dei banditi, per cui per non essere attaccati questi banditi affidati al maestro che ti conduce al di là, che ti accompagna. No. Per cui qui dice che sono costantemente in agguato, che cosa vuol dire? Vuol dire che attraverso tutti questi stadi, quando nasciamo, mentre viviamo, mentre invecchiamo, mentre moriamo, nello stato intermedio, così, costantemente questi veleni mentali, queste emozioni distruttive continuano a presentarsi, a prendere possesso della mente. Per cui il verso 19 che dice gente di Tingri, era il 22 nel foglio, ok? Gente di Tingri, affidandovi al maestro, vi affidate al maestro, non rischiate di cadere. Per cui portatelo sempre sulla cima del capo. Ok? Che cosa vuol dire? Vuol dire che se ti affidi alle cose di questa vita, alle cose e a coloro di questa vita, che sono completamente inaffidabili, completamente instabili, invece di fare così, affidati a un maestro che è stabile, che ti guida, per cui affidando il tuo maestro non hai il pericolo di cadere, di compiere degli errori. Per cui tieni sempre il maestro come la cosa più importante, affidati nel modo corretto al maestro spirituale. Ecco il significato di portalo sempre sulla cima del capo, non c'è la corona, sulla cima del capo. Corona. No. Laon. Vedete, ecco che ancora dove siamo arrivati adesso, questo verso parla del modo giusto di mettersi, di affidarsi al maestro spirituale, che è la radice del sentiero. No, no. E il verso numero 20. Genti di Tingri. Se il vostro maestro vi guida, otterrete tutto ciò che desiderate. Per cui coltivate fede e venerazione e devozione. Come le spese del viaggio, per il vostro viaggio. No. No. Il Rinpoche, ci fermiamo qua, in questo momento la trasmissione orale è già stata data, ok?
Riran li cimi te ghe padi, sangue cintu mi te buai, roku nanta jina ce fa joi, dan guru rana manda niriata ya.
Alle 4:30 ci rivediamo, grazie.